Con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimanete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Bene, carissimi, abbiamo cantato, intonato con gioia questo Alleluia, il segno certo della gioia che c'è nel cuore dei credenti, una gioia che scaturisce per la consapevolezza della vittoria di Dio sul peccato e sulla morte. Alleluia, il canto di gioia perché il male finalmente viene distrutto, perché il demonio viene vinto, perché la morte e gli inferi non hanno più il potere sopra la nostra vita. Questo è il cuore della nostra fede. Sapere che Dio è il vincitore. E questa verità non è una verità che scaturisce in primo luogo da una riflessione filosofica, teologica, è una verità che scaturisce da un dato di fatto, e cioè la risurrezione di Gesù. Gesù è risorto, la tomba è vuota. Gesù è risorto e i suoi discepoli lo hanno visto risorto, lo hanno incontrato in questa nuova dimensione, in questa nostra nuova vita che la croce ha aperto. La croce la possiamo pensare anche come una grande porta che dischiude agli uomini la possibilità di accedere in un altro mondo. L'altra sera ho ascoltato un quarto d'ora di trasmissione di Porta a Porta, che era proprio sulla sindone, dove alcuni scienziati, pensatori, con le loro categorie mentali vogliono cercare di dare una risposta a ciò che risposta non ha, e uno ha detto allo scienziato: strano però che la scienza ha fatto tutti questi progressi e non sa come, dal punto di vista scientifico, come affermate voi, dal punto di vista materiale, questa cosa sia stata fatta. No? Perché alcuni sostengono che è stata prodotta dall'ingegno dell'uomo. Cioè, come mai abbiamo perso questa capacità di riprodurre? Allora, la sindone, certo, ci possiamo credere, ci possiamo credere. La fede però è fondata su questo fatto. Gesù è risorto, ma noi ci pensiamo. Noi purtroppo non facciamo esperienza, perché noi facciamo continuamente esperienza di persone che muoiono, le mettiamo nella tomba e si corrompono. Le uniche persone che sembrano non sottostare a questo processo di decomposizione sono i santi e poi Maria, che è stata assunta in cielo. Non avviene in noi perché noi siamo peccatori, che se fossimo puri e totalmente disponibili a vivere, se fossimo sempre stati così come Maria, anche noi saremmo assunti in cielo. Però il nostro destino è questo. La Pasqua è questa. Gesù ha vinto, cambiato, ha trasformato totalmente questa dimensione che caratterizza la nostra esistenza, di cui noi facciamo esperienza ogni giorno. La malattia, la corruzione, l'invecchiamento,
capelli bianchi che spuntano, le rughe che spuntano. Questa è la nostra vita. Ma non solo questa, ma la nostra cattiveria che non se ne va mai, le nostre antipatie che rimangono ferme, che ci dominano, i nostri istinti più negativi che continuano ad abitare il nostro cuore, le nostre chiusure, le nostre paure, le nostre angosce che continuano a esistere, nonostante andiamo a messa tutte le domeniche e magari alcuni di noi vanno a messa tutti i giorni e continuiamo ad essere abitati. E allora la Pasqua che senso ha per noi? Una generica credenza in qualche cosa che avverrà in un futuro improbabile, incerto. No, carissimo, noi non possiamo vivere così. Non possiamo vivere così. Non dobbiamo vivere così, perché se viviamo così è come se continuassimo ad uccidere il Signore della vita. Gesù è venuto per liberarci in questo momento, è venuto per darci la vita vera oggi, per darci una vita spirituale piena. Noi dobbiamo recuperare questa possibilità, fare esperienza della vittoria di Gesù. E qual è stata la vittoria di Gesù? Pensiamoci. Non è stata la vittoria sui suoi nemici terreni che lo hanno rifiutato, che lo hanno oltraggiato, che lo hanno perseguitato, che lo hanno ucciso. La sua vittoria non è stata quella di distruggere i suoi nemici. La sua vittoria è stata quella di amare i suoi nemici. La sua vittoria è stata quella di fidarsi del Padre, accettando questo misterioso dramma, questo misterioso destino di fatica, di sofferenza, di dolore, di rifiuto, di rigetto. Questa è stata la vittoria che ha fatto risorgere Gesù dai morti. La vittoria di Gesù è la vittoria sul proprio istinto di cattiveria, sull'istinto che abbiamo di rifiutare gli altri, di dividere gli altri in simpatici e antipatici, in buoni e cattivi, intelligenti e ignoranti, di persone che meritano la nostra amicizia, la nostra stima, e di altri che non la meritano. Gesù ha vinto tutto questo, ha continuato ad amare coloro che lo perseguitavano. E questa è la vittoria di Gesù, è la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, di Dio, della parola di Dio. Abbiamo fatto quel che ho fatto il corso quando vi ho spiegato il Messia, vi ricordate? Il Messia glorioso che è venuto nel mondo per distruggere il potere dell'avversario, di colui che ci domina. Allora l'Eucarestia è poter partecipare a questa vittoria. Questo significa celebrare l'Eucarestia. Così come tutti i sacramenti sono la possibilità di poter ricevere da Gesù risorto la possibilità di diventare anche noi vittoriosi. Ma vittoriosi su che cosa? Sul male, sulla cattiveria, sull'ignoranza, sulla speranza mondana, sulla paura di lasciare le nostre quattro sicurezze che cerchiamo dalla mattina alla sera di arraffare. Questa è la fede, questa è la speranza, questa è la carità. Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Allora, carissimi, noi in questo momento siamo amati dal Padre, ma siamo amati dal Padre in modo concretissimo, perché l'amore del Padre si è fatto carne suscitando quest'uomo Gesù, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, che continua ad abitare in mezzo a noi, che vuole camminare con noi come discepoli di Emmaus. Per cui l'amore del Signore è molto concreto. L'offerta che ci viene data di vivere la nostra esistenza non da soli, di vivere la nostra esistenza insieme a Lui. Come quando un uomo e una donna si sposano e decidono di condividere la propria esistenza, di non vivere più da soli, questo è il matrimonio, no? Sia cristiano che non cristiano. Mettiamoci insieme e viviamo. Se ce la facciamo ad aiutarci, perché poi in genere, perché i matrimoni oggi falliscono quasi tutti? Ma perché i genitori, scusate, allevano delle persone viziate, egoiste, incapaci di sacrifici e dopo quando si sposano. Allora, come due persone si mettono insieme per condividere la nostra vita e riescono a fare quello che possono, così noi non possiamo camminare in questa vita se non con l'aiuto di Gesù. Io sono con voi tutti i giorni della mia vita. Quindi la vita del credente è credere che non siamo soli, che dietro gli aiuti terreni che sono necessari, dietro gli aiuti umani, affettivi, che il Signore ci può dare o a volte non ci dà, la vita a volte non ci dà, ci sono alcuni che non sono amati dai genitori o che sono amati male. Ci sono alcuni che non riescono a trovare un compagno o una compagna che li ami incondizionatamente. Dietro tutto questo c'è l'amore di Dio, certo. Ma dice, ma io non lo sperimento l'amore di Dio. Questo è il punto. Ma dove dobbiamo sperimentare? Come possiamo essere certi che l'amore di Dio c'è ed è fruibile? Come, secondo voi? Come possiamo essere certi? Questa è la certezza. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Questa è la certezza, questa è parola di Dio, abbiamo detto. Vuol dire che Dio dice questo per me oggi. E questa è l'unica certezza? No! La certezza vera che accompagna e certifica questa verità è la comunione che noi faremo. L'ostia che noi assumeremo è questa. Voi capite che quando noi facciamo la comunione, Dio entra nel nostro cuore per darci il suo amore. E questa è la certezza, e questa è la fede. Quando si parla del mistero della transustanziazione, vuol dire questo, non sono elucubrazioni teologiche, filosofiche che ci creiamo noi. Noi crediamo nella presenza reale di Gesù. Noi crediamo che questo pane non è più pane e questo vino non è più vino. Noi preoccupiamoci di credere nella presenza reale. Quando io dirò le parole della consacrazione, ecco, io credo, Signore, che tu sei qui, nel tuo corpo risorto, e ti fai vicino a me. Vuoi toccarmi, vuoi accarezzarmi, vuoi consolarmi, vuoi riempirmi del tuo amore, della tua speranza, vuoi darmi speranza, gioia, vuoi dirmi non avere paura, continua a combattere, continua a lottare, continua a perseverare. Oppure ci dice, come a Pietro, guarda, in questo momento più di questo non sai fare, accontenta, non ti angustiare, non fa autoflagellarti. No, è come quel bambino piccolo che era lì, non è che pretendiamo al bambino che possa fare di più di quello che è congruo con la sua età, con il suo stadio di sviluppo, no. Con Dio è la stessa cosa per noi, eh. A Pietro gliel'ha detto, ti seguirò ovunque, ma no, va a lasciar perdere. L'unica cosa che in questo momento puoi fare è tradirmi. Però continua ad aver fede, continua a perseverare, accetta di non saper far altro che tradirmi e spera che io ti renda capace, poi ti renderò capace. Però noi siamo già nell'altra fase, dove il Signore veramente può renderci capaci. Ma come ci rende capaci? Come può renderci capaci? La guarigione della nostra anima non può essere una cosa meccanica. La guarigione della nostra anima può venire se noi vogliamo quello che vuole Dio, punto. Non c'è alternative. Se Dio mi dice questo è ciò che devi amare, se io non amo quello che Lui mi dice di amare, come potrò essere salvato? Come potrò ricevere la sua guarigione? La guarigione è questa, Noi dobbiamo autodeterminarci. Come vogliamo vivere in questo mondo? Come vogliamo essere? Quali desideri, quali ideali, quali valori vogliamo perseguire? Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimanete nel mio amore. Questo dobbiamo deciderlo noi. Se vogliamo vivere avendo come criterio di riferimento la parola di Dio, ma voi capite che avere un criterio di riferimento esistenziale vuol dire che questo criterio deve essere adottato da noi, deve caratterizzare la nostra identità. Ma se caratterizza la nostra identità, cioè il lunedì, alla colazione, nel traffico, a mezzogiorno, il pomeriggio, la sera, nei sogni anche, se no non caratterizza, se no è un appendice, un qualche cosa che si aggiunge e la nostra identità è altrove. Capite dov'è il problema? Che noi dobbiamo diventare altre persone, dobbiamo diventare altre creature, dobbiamo vivere come figli di Dio. La nostra identità è vivere come figli di Dio. Come io ho amato voi, così voi amatevi gli uni gli altri, dice Gesù. Questa è la nostra identità. Quale tipo di amore dobbiamo vivere? Quello che ha vissuto Gesù per noi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, voi volete amare come ha amato Gesù? E in genere la gente dice, ma io non sono mica Gesù. E beh, quando dici così, che cos'hai risolto? Vuoi vivere la tua vita come un semplice uomo carnale? E vivi. Però poi non ti lamentare. Possiamo vivere come uomini carnali, come uomini sensuali, come uomini egoisti, come pseudo spirituali. Dio ci lascia liberi. Dipende solo da noi come vogliamo vivere, cosa vogliamo essere. Questa è la vostra scelta. Il mio compito è quello di presentarvi le scelte possibili. Il mio compito è fare in modo che voi possiate ricevere l'aiuto di Gesù. Poi dipende da voi. Volete vivere la vostra vita abituale, normale? Vivetela. Però poi non lamentate con il Signore. Oggi il Signore ci dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. C'è una gioia che può dare solo Dio. Sicuramente ci sono delle gioie che dà anche il mondo, un amore umano, il sorriso del marito, della moglie, il sorriso del figlio, della figlia, il sorriso di un collega, il successo in un lavoro. Io penso ad esempio ai medici, la gioia che possono avere i medici quando guariscono un corpo, o che può avere uno psicologo quando guarisce un'anima. Sicuramente sono tutte gioie bellissime, gioie legittime, ma sono cose che vanno e vengono. A volte ci sono, a volte non ci sono. Quando ci sono, ringraziamo Dio, che sono pochi momenti. Normalmente è più le volte che non ci sono che quelle che ci sono. Però c'è un altro tipo di gioia che non è in conflitto con questa, che non è in contraddizione. È un'altra gioia che scaturisce non dalla nostra carnalità, neanche dalla nostra psiche. È una gioia che scaturisce dallo spirito. E scaturisce dallo spirito quando il nostro spirito è unito allo spirito di Dio. È come quando uno ha sete, cavolo, non mica vai a cercare le aranciate o chissà quale bevanda. Un bel bicchiere d'acqua fresca ti sazia e ti fa gioire, no? Quando sei in montagna, caldo, stanco, affaticato, ti prendi un bel bicchiere d'acqua fresca, ti senti rigenerare le ossa. È così, infatti il Signore ha usato questa immagine dell'acqua. Quando il nostro spirito è unito allo spirito di Dio, è il nostro spirito si riempie di vita, si riempie di gioia, si riempie di pace. E questo è il dono dell'Eucaristia, poter entrare in contatto con la fonte della vita. Ecco perché dobbiamo riscoprire e vivere sempre meglio e non trasformare l'Eucaristia in un devozionismo sterile, in una delle tante devozioni che facciamo, no? Dobbiamo abituarci a riscoprire l'incontro salvifico con il Signore. E il Signore ci salva nell'Eucaristia se noi accogliamo il suo amore, e se noi vogliamo donare a Lui il nostro amore. E se noi siamo consapevoli che il Signore ci parla, e se siamo desiderosi di mettere in pratica la sua parola di vita. Questo è l'incontro con Dio, eh? Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. E poi prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Questa è la fede. Allora fermiamoci qualche minuto a disporre il nostro cuore, la nostra mente, a partecipare all'Eucaristia in modo sempre più pieno, consapevole, totale. Dio si dà a noi, noi doniamoci a Lui e ai fratelli.